minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. I temi di oggi sono musei di Roma, gratuiti agli over 65 e la giornata nazionale del Braille. Poi parleremo dell'aumento dei prezzi e di come parlarne troppo arrechi un danno al consumatore. Vediamo prima alcune buone notizie. Una spinta contro le bombe a grappolo. A Wellington, in Nuova Zelanda, 50 osservatori e rappresentanti di 122 nazioni del mondo stanno discutendo per un trattato internazionale di messa al bando delle cluster bomb, le micidiali bombe a grappolo. Tra i favorevoli ci sono Norvegia, Austria, Irlanda, Perù, Messico, Santa Sede e Nuova Zelanda. Tra i contrari, Stati Uniti d'America, Russia, Cina, Pakistan, Israele e Giappone. John Paul Perry non è più condannato a morte. Dal 2002 la storia di quest'uomo di 47 anni, disabile mentale, detenuto da 20 anni in un carcere del Texas, aveva fatto il giro del mondo con campagne e iniziative di solidarietà. Ora la Corte distrettuale ha deciso che John Paul Perry non dovrà essere sottoposto a un nuovo processo. Sarebbe il terzo, con due condanne a morte annullate dalla Corte Suprema, e dovrà scontare l'ergastolo. Dal 27 febbraio all'11 giugno le persone sopra i 65 anni potranno visitare gratuitamente ben 13 musei civici di Roma. Potranno farlo tutti i mercoledì alle ore 16. Vediamo di cosa si tratta con Raffaella Milano, assessore alle politiche sociali del Comune di Roma. Assessore, i musei invitano i più grandi della città di Roma, è lo slogan di una iniziativa del Comune in collaborazione con i musei civici in Comune. Di cosa si tratta?
Ma abbiamo pensato che fosse giusto fare in modo che questo grandissimo patrimonio museale che ha la nostra città e che nessun romano credo conosce mai a sufficienza fosse messo a disposizione delle persone più grandi, delle persone più anziane, organizzando delle visite didattiche gratuite, quindi delle visite organizzate che consentissero appunto a gruppi di persone anziane di dedicare un po' del proprio tempo alla conoscenza di questo enorme patrimonio della nostra città.
Possono visitare gratuitamente tutti i musei?
C'è un elenco, sono tutti i musei quelli che dipendono diciamo dal Comune di Roma, quindi dal Campidoglio, i musei Capitolini, la Centrale Montemartini, il Museo dei Fori Imperiali, anche luoghi come dire magari meno noti ma affascinanti come la Casina delle Civette, il Casino Nobile di Villa Torlonia, il Museo di Roma in Trastevere e così via. È un elenco veramente, la Nuova Rapacis e così via, sono davvero dei luoghi, sono 13 musei civici con cui appunto, grazie ai quali tutti i mercoledì a partire dalla fine di febbraio fino a giugno 2008 gruppi di anziani da 10 a 30 anziani potranno prenotarsi naturalmente con il numero 060608 che è il numero unico che riguarda tutte le attività culturali e artistiche della città di Roma, quindi prenotandosi a questo numero potranno organizzare la loro visita guidata e conoscere quindi una parte di questo grandissimo patrimonio.
Il Comune di Roma ha un'attenzione particolare verso le persone anziane, sia dal punto di vista sociale che quello culturale. Una buona situazione anziani è il biglietto da visita di una città civile attenta?
Io sono assolutamente convinta di sì. Ci dobbiamo abituare al fatto che Grazie, come dire, a tanti fattori, grazie al Servizio Sanitario Nazionale, il nostro paese è uno dei paesi dove c'è l'aspettativa di vita più lunga, però questo tempo di vita guadagnato è un tempo che va garantito con una qualità della vita soddisfacente, ecco, non basta avere, noi abbiamo in città 1200 persone che hanno più di 100 anni, questo è un traguardo importantissimo, impensabile qualche decennio fa, e però questa anzianità va vissuta non solo con una rete di assistenza, e noi naturalmente in primo luogo in questi anni abbiamo cercato di allargare la rete di assistenza e di sostegno alle persone anziane più fragili, ma va anche fatto in modo che la città apra degli spazi a questo tempo delle persone anziane, dare significato al proprio tempo, anche quando magari si va in pensione o i figli si fanno grandi, e quindi da qui tante iniziative, dal volontariato civico degli anziani davanti alle scuole, al progetto Nonni su Internet per fare in modo che le persone anziane si impratichiscano con Internet, no? E con le nuove tecnologie. E così, diciamo, su questo filone di interventi anche questa possibilità di dedicare questo tempo alla cultura, all'arte, alla conoscenza della propria città, magari fatto con altri, quindi anche in questo caso un'esperienza non fatta da soli, ma che crea anche nuove relazioni e amicizie, ecco, tra persone che possono condividere uno stesso interesse.
Allora, tutti i mercoledì dal 27 febbraio all'11 giugno per gli over 65 c'è l'entrata gratuita e nei musei di Roma. Per ulteriori informazioni 060608. Assessore Milano, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Era Raffaella Milano, assessore alle politiche sociali del Comune di Roma, sull'iniziativa per gli over 65 che potranno visitare gratuitamente 13 musei civici di Roma tutti i mercoledì alle ore 16 dal 27 febbraio all'11 giugno. Per informazioni ripetiamo 060608. Oggi è la giornata nazionale del Braille, il sistema di lettura ideato da Louis Braille che ha rivoluzionato l'accesso alla cultura per i non vedenti. Sentiamo quali sono le finalità di questa giornata con il professor Tommaso Daniele, presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS. Oggi 21 febbraio, giornata nazionale del Braille. Presidente, si è coscienti dell'enorme genialità di questa idea di Louis Braille per le persone non vedenti?
Da parte dei ciechi senz'altro, da parte della società civile sicuramente no.
Per quale motivo?
Per quale motivo? Perché la società non conosce le nostre problematiche. Noi siamo una minoranza sociale e quindi Louis Braille è conosciuto pochissimo dalla gente, non sa che ha inventato questo geniale sistema di letture e scrittura che ha cambiato la vita dei ciechi, perché li ha fatti passare dalla preistoria alla storia, cioè ha consentito loro l'accesso alla cultura e quindi all'integrazione sociale. Cioè, prima che i ciechi potessero accedere allo studio, quindi all'istruzione, erano degli emarginati, dei poveretti, oggetto solo della pietà della gente. Quando poi hanno potuto cominciare a leggere, a scrivere, si sono istruiti, hanno cominciato a lavorare e quindi si sono inseriti attivamente nel contesto sociale. Quindi i ciechi sono molto riconoscenti nei confronti di questa figura, di questa persona che da cieco ha inventato un metodo di lettura per i ciechi. C'erano stati altri tentativi prima di lui, ma nessuno era andato a buon fine, perché erano i vedenti che cercavano di costruire un sistema per i ciechi. Invece un cieco che conosceva bene le esigenze, le possibilità di chi non vede, ha potuto avere questa geniale idea di combinare 6 puntini diversamente in modo da coprire tutto l'alfabeto.
Cioè, la base dell'alfabeto consiste in soli 6 punti?
Sono 6 puntini che variamente combinati danno luogo a tutte le lettere dell'alfabeto e quindi la punteggiatura, tutti i simboli, insomma, della scrittura.
C'è chi dice che il sistema di lettura Braille sia superato, perché c'è chi ha questa opinione?
Ma vedi, vede, noi proprio per sfatare questa opinione, questa falsa opinione, abbiamo chiesto che il Parlamento italiano istituisse questa giornata nazionale con legge, quindi è bene che si dica che c'è una legge del Parlamento che istituisce questa giornata, perché volevamo avere l'opportunità di andare nei media, andare nelle scuole soprattutto, e rivendicare l'attualità di questo sistema di lettura e scrittura, la sua originalità, l'originalità l'ho già spiegata, e anche l'universalità, perché tutti i ciechi del mondo usano questo sistema di lettura e scrittura, quindi un sistema superato assolutamente no, perché anche le nuove tecnologie utilizzano il braille. Per esempio, i ciechi che usano il computer hanno due possibilità, una periferica in voce, cioè con la voce sintetica, oppure con la barra braille, quindi il computer, lungi dal costituire un superamento del braille, lo valorizza, proprio perché lo inserisce fra le periferiche. Lo stesso sistema degli audiolibri non costituisce un superamento, costituisce semmai un complemento del braille. Io amo dire che si tratta di strumenti diversi che suonano la stessa musica, come in un'orchestra tutti gli strumenti concorrono a formare la musica, così tutto ciò che serve ai ciechi per la loro autonomia concorre verso quest'unica finalità. E quindi questa giornata ci dà l'opportunità di entrare nelle scuole, quindi nella radio, nella televisione, per rivendicare la freschezza di questo sistema a circa 180 anni dalla sua invenzione, perché fu inventato nel 1825, ci dà l'opportunità di rivendicare il diritto dei ciechi a conoscerlo e soprattutto il dovere degli insegnanti di sostegno a impararlo, perché chi ha a che fare con i ciechi deve utilizzare gli strumenti che utilizzano i ciechi, gli insegnanti di sostegno non lo conoscono e accade il paradosso che spesso i nostri ragazzi devono insegnare ai loro insegnanti il sistema di lettura e scrittura, e questo non è assolutamente valido dal punto di vista didattico e tantomeno pedagogico.
È vero che i libri in braille sono costosi?
Sono costosissimi e occorre anche molto tempo per scriverli. Sono almeno 10 volte più voluminosi di un libro normale e la elaborazione di questi testi è complessa, perché non è solo un'operazione tecnica, non si tratta soltanto di andare in tipografia e stampare il libro con gli stessi caratteri dei libri normali. Qui si tratta di rielaborare i libri, perché attualmente ogni libro contiene grafiche, contiene disegni, e allora a un ragazzo che sta nella scuola di tutti bisogna dare un libro uguale a quello che usano i compagni vedenti. Allora bisogna spiegare il significato delle figure che sono inserite nel libro, dei grafici, dei disegni, quindi è un'operazione molto complicata, perché per esempio se c'è un albero bisogna spiegare, bisogna costruire un testo che sostituisca l'immagine, non so se ho reso l'idea, non so se lei ha mai sentito per televisione il commento che viene fatto ai film quando c'è la cosiddetta audiodiscrezione.
Sì,
no?
Certo, sì.
Allora, durante il vuoto del sonoro c'è qualcuno che spiega, ecco, si vede, che so, il volto di una ragazza, un fiume.
Che racconta quello che succede nel film.
Quello che si vede e non si ascolta. E nel caso del libro è la stessa cosa, ci vuole una descrizione che sostituisca l'immagine che il vedente può vedere e il cieco no.
Ecco, quindi è complicato e conseguentemente è costoso.
Sì. Ecco, no, ma noi abbiamo un grosso problema con i libri di testo, non riusciamo mai a darli in tempo utile ai nostri ragazzi, perché le adozioni vengono fatte in Italia in ritardo, vengono fatte a maggio, e gli editori ci danno il testo ancora più in là, a luglio, agosto, qualche volta a settembre, e per scrivere un libro occorrono minimo 2 o 3 mesi, nonostante che in Italia ci sia una biblioteca molto attrezzata che ha dei centri di trascrizioni quasi in ogni regione, quindi nonostante questo impegno, nonostante che si sia costituito un consorzio per la qualità del Braille, quindi affinché il Braille sia scritto correttamente, e nonostante questo non riusciamo a dare i libri ai ragazzi in tempo utile. Stiamo facendo una forte pressione sugli editori, perché gli editori, prima di avere il libro in cartaceo, ce l'hanno in formato elettronico. Se ce lo dessero in tempo utile e ce lo dessero in maniera in formato accessibile, noi potremmo guadagnare almeno un paio di mesi, ma gli editori sono moderatamente sensibili. Da questo
forse non hanno un ritorno economico.
Non hanno un ritorno economico, hanno, anzi avrebbero dei costi se dovessero rielaborare loro il formato elettronico. Allora lo danno alla biblioteca di Monza, che ha un contributo dello Stato, e la biblioteca rielabora il testo e lo rende accessibile ai ciechi. Però questa operazione non solo costa alla biblioteca, perché poi le deve elaborare tanti, ma è anche lenta, diciamo, nella realizzazione, perdiamo molto tempo. Quindi col Ministero della Pubblica Istruzione stiamo tentando di raggiungere un'intesa, intanto per anticipare l'adozione dei libri, perché se l'adozione venisse fatta a gennaio, a febbraio, e anche qui gli editori si oppongono per motivi organizzativi loro, e noi guadagneremo 2 o 3 mesi. Se gli editori poi ci dessero i testi già pronti, saremmo addirittura in tempo
reale. Speriamo che da questa giornata dedicata al Braille si possa pubblicizzare anche questo tipo di problema.
Vorrei anche cogliere l'occasione per lanciare un appello ai dirigenti scolastici, perché il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato una circolare a tutti i dirigenti scolastici, dando la informazione che Radio Educational manda un servizio su questa giornata, una trasmissione di circa mezz'ora che va sul satellite, e questa circolare a me risulta da colleghi, quindi da insegnanti, perché io vengo dal mondo della scuola, insegnavo storia e filosofia, ho ancora molti colleghi in servizio, mi hanno detto che di questa circolare non hanno assolutamente saputo niente, quindi i presidi mettono nel cassetto questa circolare e impediscono quindi ai ragazzi, alle scolaresche, di assistere a questa mezz'ora di trasmissione che darebbe loro le informazioni utili sulla realtà dei ciechi, del loro mondo, dei loro problemi. Quindi se ci sono dirigenti scolastici in ascolto, insegnanti, io li pregherei di creare questa opportunità ai ragazzi di vedere questa mezz'ora di trasmissione a Rai Educational.
Professor Daniele, terminiamo con un problema di, diciamo, terminologia: disabili e handicappati. Poi se parli con un disabile ti dice: no, guarda, mi puoi chiamare benissimo handicappato. C'è un disagio anche a dire cieco.
Ma guardi, noi
cieco o non vedente? Diciamo. Esatto.
Guardi, noi non ci appassioniamo alla terminologia. Il fatto che uno ci voglia dire non vedente ci sembra un modo di edulcorare una realtà che poi esiste, quindi le parole hanno il significato che ognuno di noi attribuisce, hanno un valore convenzionale. Noi, per dire uno che non ha la vista, usiamo la parola cieco, usiamo la parola non vedente, per noi non cambia niente. Noi siamo Unione Italiana dei Ciechi, e quindi che la gente ci dica che siamo ciechi non avvertiamo nessun disagio, ecco. Se poi il disagio è da parte di chi parla...
Credo che sia questo, infatti,
ecco,
il problema.
Nulla osta che ci chiamino non vedenti. Voglio dire, per noi non è un problema. Così come nella terminologia generale, c'è chi dice che no, che non bisogna chiamare disabili perché
esatto.
Disabili assume un significato negativo e bisognerebbe dire diversamente abili. In realtà... dire diversamente abili non significa niente, perché anche chi non ha problemi di abilità, voglio dire, e tutte le persone cosiddette normali sono diversamente abili, non è che
normali che poi
gente,
ora sono diventati normodotati.
Ognuno di noi ha una sua peculiarità, una sua diversità, quindi dire diversamente abili non significa
non ha senso,
assolutamente
non ha senso.
Niente. Quindi chiamare le cose col proprio nome. Noi abbiamo una disabilità, può essere visiva, può essere motoria, può essere mentale, può essere uditiva, e quella disabilità c'è, quindi è inutile dire che non c'è. E quindi per me dire disabile della vista va bene, o disabile uditivo, motorio, mi sembra un modo corretto per dire le cose così come sono concretamente, realmente.
Professor Daniele, noi la ringraziamo per questo suo intervento, ovviamente le diciamo in bocca al lupo per questa giornata nazionale dedicata al Braille, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei per averci, a voi per averci ospitati.
Era il professor Tommaso Daniele, presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, sulla giornata nazionale del Braille. Si può contribuire alla realizzazione di un centro polifunzionale per ciechi pluriminorati acquistando il libro Il Sasso nello Stagno, curato dal professor Daniele con la prefazione di Gianni Letta. È reperibile presso le sezioni italiane ciechi oppure si può ordinare nelle librerie. Per informazioni 06 69 98 81. Telefono blu SOS Consumatori denuncia il troppo rumore fatto in questi giorni riguardo l'aumento dei prezzi. Ne parliamo con il presidente Pier Orsoni. Orsoni, benvenuto.
Dunque, buona giornata, insomma, buona speranza.
Buona speranza per noi consumatori. Telefono blu SOS Consumatori, appunto, invita a non dare spazio ad allarmi sugli aumenti dei prezzi. Ma perché i prezzi stanno aumentando? Questa è una cosa accertata, quindi perché parlarne?
No, bisogna spiegare, ovviamente è un po' più difficile, un po' più complesso che quando si spiega la notizia cattiva. Chi fa comunicazione sa bene che la notizia cattiva scaccia la buona, e in conseguenza di ciò, per riuscire a spezzare, no, questa ridondanza, occorre agire diversamente. Noi infatti lanceremo una campagna per 2 mesi che dice questo. Allora, intanto andiamo a vedere che cosa significa. Se io mi alzo la mattina e dico che il prezzo che aumenta oggi, ad esempio dell'ortofrutta, in proiezione costerà nelle tasche degli italiani tot, è un azzardo che io faccio, che non ha alcun senso, perché i prezzi non variano, come ad esempio la benzina, da mercati internazionali, da indicatori precisi, ma semplicemente dalla volontà di chi vende, e quindi dico una cosa che non ha non solo un riferimento alla verità, ma addirittura quando la dico, tanto più se voglio rappresentare la tutela dei consumatori, creo già un danno. Perché creo un danno? Perché c'è quel meccanismo psicologico, che poi l'abbiamo visto con l'euro, incide fortissimamente sull'inflazione, per cui il commerciante, il venditore, quello che si trova a sentire la notizia della televisione, non della radio, perché la radio è un media caldo, mentre la TV è freddo, quindi è passivo, dà per scontato che ciò sarà. Se noi invece andiamo alla fine dell'anno, ci accorgiamo che non è avvenuto. Allora, se insomma abbiamo un po' di
Orsoni,
buon senso,
mi scusi, questo in via generale, però se noi andiamo al mercato...
No, ma il mercato aumenta perché l'ha sentito la TV il giorno dopo. Cioè, attenzione...
Noi facciamo la spesa lo vediamo proprio sulle bancarelle del mercato.
No, non è vero, perché noi lo vediamo, anch'io faccio la spesa. Quando noi andiamo a fare la spesa, sappiamo bene cosa abbiamo speso il giorno prima o il giorno dopo.
Esatto.
E solo se noi combattiamo con chi ci vende, noi otteniamo il prezzo del giorno prima.
Cioè, dobbiamo contrattare.
Certo, ma se quel signore il giorno prima ha sentito la televisione che gli ha detto il prezzo è aumentato, quello te l'aumenta.
Lui il giorno dopo apre bottega con l'aumento.
Brava, non solo fa questo, ma lo fa dicendo, ma guarda, l'avete detto voi consumatori? Cioè, della serie più fessi di così non si può. Allora, cerchiamo di rovesciare il concetto. Noi non dobbiamo fare questo, noi dobbiamo semplicemente valutare... Allora, vi do un altro esempio. L'Istat ha dichiarato l'aumento dei prezzi dall'introduzione dell'euro. Ovviamente, vedendo quei dati, è impressionante. Però, se noi avessimo ascoltato le sirene negative di chi diceva che era aumentato di più, oggi noi non ci troveremo al raddoppio di molti generi o prezzi.
Esatto, perché è proprio un raddoppio.
È un raddoppio, ma in 6 anni. Ci troveremo addirittura a una quattro volte, quindi sarebbe stato molto di più. Ecco, sicuramente in questo aumento dei prezzi ci sono gli allarmi. Allora la filosofia deve essere diversa. Per esempio, faccio un altro esempio, Mister Prezzi, che è una figura
assolutamente inutile nel contesto del panorama, così come i garanti, che in realtà sono i garanti dello Stato verso i cittadini, non sono i garanti dell'autodeterminazione dei cittadini, loro stessi sono intervenuti dicendo un attimo calma, perché facendo così non fate il vostro mestiere. E questo è l'appello che noi in questo momento facciamo. La battaglia ai prezzi si deve fare, ma si deve fare in modo vincente, non sbagliando. Vi faccio un altro esempio terrificante. Calcolare che l'aumento del costo della benzina in proiezione significherà per un consumatore che usa l'automobile tot volte, è un calcolo che non è difficile da fare nell'arco di un anno, significa accettare supinamente che il prezzo cambierà, quando invece la notizia era, siccome nella finanziaria c'è il dispositivo che basta un semplice decreto anche del governo dimissionario che può togliere l'accisa al prezzo della benzina, siccome noi non siamo in grado di influenzare il mercato internazionale perché siamo delle pulci e non valiamo niente, almeno se ci teniamo veramente ai cittadini non prendiamo le tasse, questa è la notizia.
Insomma, quindi l'altra. Il monito è verso i media, non
no,
devono
no,
dare...
No, ma non ce l'abbiamo con i giornalisti, chi vi sta parlando è iscritto all'ordine a 25 anni.
Nel senso di non stare lì a pompare queste notizie.
Esatto. Ecco, no, ma io lo capisco perché vi arriva da una fonte, uno dice, beh insomma, se lo dicono loro, ecco,
vuol dire che è vero,
è
certo.
I colleghi a non fare questo errore, poi vedremo se uno lo fa apposta, magari fa il furbo, insomma non è che fa un gran servizio, perché è esattamente il contrario logico. Io vi posso anche raccontare che tutti gli allarmi...
Siamo in conclusione,
sono,
Orsoni.
No, no, ma velocissimo, che sono stati fatti negli ultimi 5-6 anni hanno comportato sempre una nostra sconfitta. Alla fine il prezzo si alzava. Raramente, io ricordo il nostro episodio dello sciopero del caffè, in cui dicemmo così, il caffè infatti non aumentò, appena la cosa è sparita e abbiamo iniziato con gennaio, hanno aumentato il caffè.
Allora funziona.
Quindi, la battaglia deve essere fatta in questo modo, se no noi perderemo sempre, qualunque sia il governo e qualunque sia il ministro che si racconta delle cose vere.
Grazie,
o false.
Grazie a Piero Orsoni, presidente di Telefono Blu SOS Consumatori, grazie. E con questo si conclude la rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. L'appuntamento con Infatti è per giovedì prossimo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.